Ci spostiamo verso gli Stati Uniti dove abbiamo in collegamento Luca, giornalista del Manifesto. Pronto, ci senti?
Buongiorno a tutti.
Ok, un secondo solo che sistemiamo i volumi, che ti sentiamo un attimino lontano. Eccoci qua. Ok. Vai. Allora, fuori microfoni, dicevamo che appunto questa giornata, adesso lì, se non sbaglio, sono più o meno le 2 del pomeriggio.
Esatto, sono le 2 qualche minuto.
Del pomeriggio, quindi insomma ancora si sistema la città, si ripara i negozi, l'ornamento urbano di Velto e ci si prepara per la serata, per insomma per vedere un po' come andrà a finire. Allora, noi ci siamo già sentiti venerdì qui dai microfoni, è stato un weekend molto caldo, ci sono stati sia da una parte quella dei manifestanti, un'espressione di forza e di continuità e di solidarietà veramente forte e ammirevole, e dall'altra parte lo Stato si difende con una ferocia naturalmente anch'essa molto forte, spalleggiata poi da gruppi non si sa, di estrema destra probabilmente, tant'è che il caos ha generato più di 3 morti finora, se non sbaglio, il coprifuoco in tantissime città, l'assedio della Casa Bianca e lo schieramento dell'esercito nelle strade. Quindi, se ci vuoi fare un po' un ricapitolo, un po'
se ci vuoi
illustrare quello che sta succedendo, perché noi qui ci arrivano queste notizie così, questi grandi dati, insomma.
Certo, tutto quello che dici più o meno è vero, però è anche vero che la situazione è complessa e stratificata, quindi probabilmente è bene fare dei distinguo che è più facile fare da, insomma, qui sul terreno. Ecco. Allora, l'atmosfera, come tu hai detto, qui in una domenica pomeriggio, sostanzialmente una calma domenica, negli Stati Uniti deve essere descritta come piuttosto surreale o irreale. Insomma, siamo in mezzo a una crisi che non ha precedenti da un lato e dall'altro ne ha molti invece. Un momento che comunque era particolare, come lo è da voi, insomma, siamo all'incrocio di sommoste, un sollevamento razziale, una pestilenza, insomma c'è questa atmosfera di instabilità, direi, non so, postmoderna, ecco, che esula un po' dagli schemi, come già esulava per tutto il pianeta dagli schemi quest'anno fino ad oggi. Quello che sta avvenendo, per esempio, sta avvenendo in questa non so, cinquantina e più veramente città americane, ma anche piccoli capoluoghi di provincia, ecco, questo ha pochi precedenti. Sta avvenendo nel momento in cui volgeva al termine il lockdown, come sapete, insomma, si entrava nella fase 2 poco dopo il calendario europeo, diciamo, e quindi qui, per esempio, a Los Angeles, come in un paio di dozzine di città che hanno adesso il coprifuoco, si è passati tranquillamente da una situazione di lockdown a una situazione di coprifuoco. Ecco, non è normale tutto questo. Per all'atto pratico, Los Angeles, come molte altre città che ha vissuto ieri un'altra notte di passione, scontri, assalti ad esercizi, vetrine infrante, cariche della polizia, saccheggi fino alle 3 di notte, si è risvegliata con l'arrivo dei convogli della Guardia Nazionale, l'assetto militare, gli ambi che hanno preso posizione attorno al municipio e in alcuni luoghi nevralgici della città. Tutto questo ha ricordato molto il 1992 per quelli di noi che eravamo qui, cioè le ultime grandi sommosse urbane, quelle legate al fatto di Rodney King. E però questa volta è anche diverso per tutti gli elementi che elencavo prima. Quindi se per esempio nel 92 era una rivolta razziale simile a quelle, esiste una fenomenologia delle rivolte urbane razziali negli Stati Uniti, che arrivano dopo l'accumularsi di angherie, soprusi, omicidi da parte delle autorità, della polizia, che alla fine raggiungono il punto di rottura. Questo è avvenuto nel 65 a Watts, famosamente, è avvenuto in molte città quando è stato assassinato Martin Luther King, è avvenuto nuovamente a Los Angeles nel 92, dopo che insomma, il video di Rodney King era rimbalzato e incredibilmente tutti gli agenti sono stati assolti, prassi normale tra l'altro, e lo è ancora. Quelle rivolte furono una specie di muggito di rabbia, un montare sordo di dolore, insomma, che poi è esploso. C'era questa sensazione, è esploso nei quartieri neri che sono bruciati prima e sono stati contenuti e fortemente repressi. Vorrei ricordare che al quarto giorno di quelle rivolte, di quelle sommosse, c'erano a Los Angeles più di 60 morti. Questo perché la pratica negli Stati Uniti, dove conosciamo la consuetudine con le armi da fuoco, è che quando c'è la sensazione di perdita di controllo dell'ordine civile, le autorità arrivano e sparano. Questo, bisogna dire, non è avvenuto adesso nel 2020. Questo è importante ricordarlo e la trepidazione qui è di vedere se si riuscirà a mantenere questa cosa. Certo, ci sono stati i predecessori che tu ricordavi, ma vista la scala nazionale senza precedenti è ancora un prezzo basso, è ancora molto modesto come tasso da pagare. Tutto dipenderà ora, perché allo stesso tempo si sta arrivando al quinto giorno e diciamo le autorità, si ha l'impressione, stiano un po' perdendo la pazienza. Cruciale sarà quello che accadrà stasera, nella notte fra domenica e lunedì.
E appunto vorrei fare un passo indietro. Questa pandemia, come sappiamo, in tutto il mondo ha colpito prevalentemente gli ultimi della società, insomma chi faceva lavori a giornata, chi non aveva protezioni economiche o addirittura chi è senza documenti, insomma anche qui in Italia la componente degli immigrati, insomma, è stata doppiamente colpita, anche per esempio appartamenti condivisi con in più persone, in più famiglia, insomma, quindi la situazione per gli ultimi è stata sicuramente più dura. Quindi volevo un po' sapere lì appunto la questione pre-rivolte, come appunto questo lockdown si stava vivendo, se c'era appunto un aumento della rabbia sociale, e oltretutto questo poi si va a collegare un po' poi con la prossima domanda, che è la questione della solidarietà e dell'interrazialità di queste proteste, perché almeno dai video non si vedono solo neri o persone comunque straniere, insomma sembra che anche tante persone siano scese in strada, anche tanti americani bianchi, insomma.
Assolutamente sì, anche quest'ultima carrellata di temi li hai tutti colti giusti. Innanzitutto è assolutamente così, e si è visto da subito a Minneapolis, al primo epicentro, che la forte componente giovanile e interrazziale di solidarietà di questo movimento. Questo era un dato che esisteva anche nell'ultima ondata di proteste contro la violenza razziale della polizia, quelle di Black Lives Matter nel 2014, quando è nata un po' questa formazione trasversale. Anche allora c'era una leadership di giovani neri, ma anche una forte componente queer, bianca, studenti, latinos. È un dato confortante che si è visto ripetuto. Ieri, quando ero nel luogo dove sono iniziati un po' c'è stata una grande manifestazione pacifica convocata nella West Side di Los Angeles, che dopo un paio d'ore ha preso una piega più militante, ci sono stati cariche della polizia. Quando è arrivata la polizia e ha fatto la prima scarica di proiettili di gomma contro dei ragazzi che avevano occupato un incrocio bloccando il traffico, ma erano lì pacificamente, immediatamente c'è stato il servizio d'ordine che ha chiamato la strategia White Allies at the Front, gli alleati bianchi alla prima linea, e i ragazzi bianchi sono corsi a disporsi nella prima linea davanti ai celerini. Quindi esiste questa componente di solidarietà e anche a livello organizzativo. L'altra cosa è che tutto ciò avviene sullo sfondo innegabile di, come hai detto tu, della pandemia. E se, come tu mi ricordi, l'iniquità sociale ha una ripercussione reale sullo svolgimento anche dell'epidemia ovunque, lascio ad immaginarti come questo si sviluppi sul terreno di darwinismo sociale che caratterizza gli Stati Uniti. Insomma, si è capito subito, si è subito visto dallo sfacelo della gestione, per esempio, dal presidente negazionista alla forte lobby di ripresa economica, che questo assetto di libero mercato totale, di governo minimo, certo non sarebbe stato quello capace di far fronte in modo migliore a un'emergenza collettiva come quella del coronavirus. Ora ci sono tutte le conferme, come tu hai menzionato, insomma, sulla prima pagina del Los Angeles Times ieri apriva il giornale con un grosso articolo in cui dettagliava proprio le statistiche, che rivela come i quartieri bianchi e benestanti abbiano appiattito la curva e siano, stiano per uscire fuori dal contagio critico. Allo stesso tempo i quartieri dormitori, e Los Angeles ne ha una decina dei più affollati del paese, si tratta di tutti quelli soprattutto ispanici, dove vivono, si stima, il 500.000 di persone senza documenti, soprattutto latinos, messicani, centroamericani, che sono la forza lavoro che manda avanti l'economia. Ecco, qui ci sono le tre comunità con il tasso di crescita maggiore del virus. Persone che non sanno, non possono o non vogliono rivolgersi alle autorità sanitarie per paura di essere deportate. Tutto effetto dell'inasprimento della guerra agli immigrati, della xenofobia del regime Trump. E questo veramente spiega molto del sentimento che anima molte di queste proteste, insomma, dell'esautorazione non nuova ma resa adesso più che mai ufficiale di un governo di restaurazione bianca, di restaurazione plutocratica, apertamente in guerra con i poveri, con i deboli e i disagiati dello stesso paese. E per questo comunque vada a finire adesso, questa mandata di rivolte, è lecito e doveroso chiedersi come si svilupperà poi quest'estate, in un anno elettorale, quindi già di per sé instabile, e con gli effetti più concreti e dolorosi dell'inevitabile, collasso economico ancora da venire.
Ecco.
Questo rende urgente trovare delle risposte concrete.
Certo, invece vorrei anche dare un occhio dall'altra parte, che non è quella della polizia, ma è appunto di quella base elettorale che ha appoggiato Trump, dei suprematisti bianchi che appoggiano i discorsi xenofobi, si sentono anche pronti ad impugnare le armi, e forse l'hanno fatto. E sembra un po' particolare, perché in questo lockdown i movimenti che sono antigovernativi e fanno parte effettivamente di questa di questa frangia qui. Quindi sembra che quello che appunto dal lockdown di limitazione della libertà era stato decontestualizzato da questi movimenti bianchi, arroccandosi su tesi complottiste e quant'altro, e invece adesso si trovano spalla a spalla appunto con col presidente per difendere l'ordine. C'è, non c'è una contraddizione di fondo? E poi che ruolo stanno avendo appunto questi movimenti o questi soggetti ultranazionalisti all'interno di queste proteste?
Allora, domande interessanti e a cui anche qui si spera di trovare presto risposta. È ovvio che alcune delle immagini lasciano poco all'immaginazione. Ci sono immagini provenienti, per esempio, ieri da Salt Lake City, non certo un noto centro di estremismo di sinistra, tutt'altro, in cui si vedono personaggi identici a quelli che abbiamo visto poche settimane fa manifestare, per esempio, in Michigan ed altri stati, armati con fucili automatici, i fedelissimi del MAGA. Ecco, questi stessi personaggi divellere auto della polizia e inscenare violente manifestazioni. Lo stesso governatore e attorney general del Minnesota si sono detti certi ieri dell'ingerenza di elementi dell'estrema destra in alcuni disordini. Ci sono video girati a Minneapolis, cioè il primo giorno, in cui strani personaggi, non so, ci ricorda a noi italiani di una certa età, a certi avvenimenti del G8, strani personaggi apparsi dal nulla hanno iniziato a infrangere vetrine per creare, per innescare i disordini. Quindi è ovvio che c'è molto da dipanare e molto dovrà essere indagato. Contraddizioni, ci sono contraddizioni un po' da tutti i lati. Siamo in un momento dove chiaramente fanno fatica a tenere le definizioni, le classificazioni ideologiche e politiche nette a cui forse siamo stati abituati. C'è molta sovrapposizione, è vero, ci sono, per così dire, la sinistra che si trova a perorare un certo senso di senso civico. Non parlo solo degli Stati Uniti, conoscete bene, insomma, in tutto l'Occidente certamente, mentre la destra impugna la libertà nel nome del liberismo, eccetera. Ci sono molte sovrapposizioni anche nel movimento. Per esempio, non è secondo me giusto distinguere nettamente come esigono, e questo sempre avviene dopo disordini di questo tipo, sconfessare i saccheggi, attenersi alla manifestazione pacifica. È ovvio invece, come articolano molto bene molti intellettuali afroamericani in questi giorni e non solo, capire che insomma il linguaggio della protesta è molteplice e variegato, e che anche la rottura di una vetrina ha il suo perché, soprattutto a fronte di decenni di silenzio imposto, di silenzio sociale, di esautorazione politica.
Infatti su questa cosa delle vetrine, se posso un secondo interromperti, perché tu hai citato appunto Genova e gli avvenimenti, comunque quello che si vede, che si sa, che le vetrine infrante in questi giorni lì negli Stati Uniti, sono comunque, hanno una chiara matrice anticapitalista. A parte i grandi centri commerciali, poi sono stati anche i negozi dell'Apple, di grandi marchi che sono stati presi di mira. Sembra credo più che ci sia, vero, un movimento anticapitalista dietro. più
sì,
che...
ma vorrei dire che esiste, occorre contemplare l'esistenza anche di una tipologia di saccheggio che è politica, non solo perché ben pensata rispetto a quale prodotto viene diciamo colpito o meno. Stamattina io sono stato a fare un giro a Melrose Avenue, celebre, lo stesso a Rodeo Drive, ancora più famosa, insomma diciamo simboli, luoghi che sono luoghi topici e simboli scintillanti dell'apice del consumismo, del lusso, no? Sarebbero le vie Spiga e le vie del Corso della situazione. Ora, questi sono stati attaccati ieri dai manifestanti, molti dei quali sono entrati e hanno arraffato a piene mani, non so, le sneaker da $400 piuttosto che qualunque altra cosa. Ciò che rende anche, diciamo, l'arraffo semplice, se posso usare questa definizione, politico, è che questi luoghi esistono in questa geografia urbana e in quella di tutti gli Stati Uniti, come di molto Occidente, ma qui è più netta la distinzione. Melrose e Beverly Hills esistono a 2 miglia in linea d'aria da quartieri dove il tasso di guadagno delle famiglie precipita di 20 volte, dove comunque però queste persone sono sottoposte ed esposte allo stesso marketing, diciamo alla stessa comunicazione esasperata della società del consumo. E quindi diciamo, quando esiste un allentamento temporaneo, l'abbiamo visto qui anche nel 92, del diciamo controllo sociale spesso imposto con la forza, perché insomma è evidente che questo è stato il ruolo storico delle forze di polizia, soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto qui con un aspetto razziale, il fatto che ci sia questo impulso a impadronirsi di questi oggetti totem, se vogliamo, è di per sé politico, perché esprime, non so come dire, un divario talmente radicale, una disuguaglianza che è diventata la cifra principale, soprattutto di questo periodo crepuscolare di un liberismo che è ormai instabile, che di fatto è un atto squisitamente politico. E le distinzioni, esigere, soprattutto se la richiesta viene dall'elite o dal poliziotto o dal benestante, che ci sia invece da rispettare una linea precisa, che questo esproprio va bene, questo no, devi manestare così o con meno, non è realistico e mi dispiace, insomma.
Sì, è assurdo, è come ordinare il caos, insomma, è un po' così.
Esattamente, quindi questo si sta esplicitando qui.
Esatto, e a proposito, poi chiuderei qua, si sono visti anche tanti momenti di solidarietà, appunto parte dei saccheggi, che magari non le sneakers da €400, che insomma, sono stati condivisi, sono diverse foto che si vedono la merce sottratta ai grandi marchi e supermercati, messa in strada e condivisa così. Allora io volevo chiederti un po' come si sta strutturando questo movimento, o se si sta strutturando, o se si attraverso internet si danno solo i ganci in strada e si arriva con individualmente o con piccoli gruppi, insomma come sta funzionando questa rivolta, insomma, qual è, a parte il contrasto in strada con la polizia negli edifici, così cosa c'è durante la giornata, il dopo, cosa avviene?
Ci sono molte componenti e siamo nel 2020, quindi molto avviene sui social, molto avviene online. Esiste chiaramente una componente di strategia politica che fa capo soprattutto a Black Lives Matter, ma è difficile parlare di un movimento, anzi non è possibile, soprattutto per la scala che stiamo vedendo. Anche qui quindi si sovrappongono diverse dinamiche, una quella di un pozzetto politico, se vogliamo, che dà delle indicazioni, che sceglie il tipo, il luogo della manifestazione, il fatto di presentarsi nei quartieri bianchi più abbienti di Los Angeles ieri è stata una scelta strategica annunciata da Black Lives Matter, non era mai avvenuto e diciamo, la forza simbolica è stata percepita appieno. Poi c'è molta spontaneità invece, quello, il gesto che tu descrivevi, diciamo, la condivisione della mercanzia. Questo è una cosa che ricordiamo anche questo dal 92, una specie che in un'eruzione catartica collettiva esiste un senso di solidarietà che emerge, è abbastanza incredibile, di gioia e di solidarietà. Per esempio la cortesia fra saccheggiatori, insomma io ricordo persone che tenevano aperte le porte per saccheggiatori più, diciamo, anziani, immagini che non ti immagineresti, ecco, no? Quindi c'è questa cosa. Io volevo chiudere su un'altra cosa invece che va ricordata, ed è la paradossale singolarità, diciamo, trumpista che fa parte del quadro di tutto questo. Cioè, davanti a questa enorme insurrezione, diciamo, nazionale, il presidente è assente, non è pervenuto salvo in qualche rabbioso tweet, è inaudito, e quindi tutta la gestione della crisi avviene a livello locale, governatori, procuratori, sindaci, capi della polizia, ed è singolare che fino ad oggi, ripeto, sia stata tutto sommato moderata, al netto dei due o tre casi orribili di intemperanza che abbiamo visto da parte della polizia, che ha investito la folla con le auto, eccetera. Ma ripeto, vista la scala è ancora contenuto. Invece è incredibile che il presidente degli Stati Uniti non abbia detto pubblicamente una parola, non sia apparso in video a parlare alla nazione. C'è il vuoto totale al vertice, che tutti abbiamo, diciamo, sospettato e registrato, ma a questo livello così plateale diventa veramente un'assenza simbolica. Vedremo che effetto avrà, perché Donald Trump si conferma l'ultimo dei presidenti desiderabili in una situazione di questo genere. E l'immagine della Casa Bianca circondata negli ultimi due sere da folle che hanno bruciato intanto vetrine e tenuto prigioniero, diciamo, il presidente tiranno, è forse la più emblematica fino ad oggi di questa situazione.
Certo, magari sarà un modo come un altro di lavarsene le mani. Sì, è assolutamente, non si capisce, a parte, esatto, gli sfoghi su Twitter, che oltretutto se la sta pigliando pure col sito, non si muove, insomma, non proferisce parola. Va bene, ti ringraziamo per questa lunga chiacchierata e chissà cosa succederà questa notte dalle vostre parti. Qui si sono fatte le 11:30. Io ti ringrazio e niente, speriamo di risentirci.
Niente,
speriamo
che mai ci risentiamo.
Che continui, insomma, la lotta finché non ci sarà quantomeno giustizia.